gente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, puntata particolare, una puntata tecnica. Cercheremo di far capire ai nostri radioascoltatori e telespettatori di che cosa stiamo parlando. Parleremo di spese legali e di contenziosi tra luci ed ombre. Intanto presento gli ospiti di studio, l'assessore alla contenzioso ma anche all'urbanistica Nicola Lonoce, buonasera a lei.
Buonasera.
L'assessore è il Luigi Fanizza, consigliere comunale di Libera, e Luigi Galiano, capogruppo di Francavilla Popolare Insieme. Intanto l'ultimissime notizie, le news sul fronte rifiuti: nonostante le due ordinanze emesse dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano, persiste sul territorio l'emergenza rifiuti. Il ritiro della frazione umida in programma oggi è stato annullato a causa del blocco dei centri di conferimento. Nella mattinata di domani, informa il comune di Francavilla Fontana, si cercherà di effettuare la raccolta della plastica con l'utilizzo di mezzi alternativi, in quanto i compattatori contengono al loro interno l'umido raccolto lunedì. E questa mattina si è tenuto in provincia anche un vertice tra tutti i sindaci che hanno firmato un documento unitario inviato alla Regione Puglia, con cui denunciano la gravissima situazione che si è determinata a causa di circostanze prevedibili che si verificano ormai in maniera ciclica. È accaduto che gli impianti individuati, tra cui uno quello di Francavilla Fontana, nelle due ordinanze non siano neanche sufficienti a ricevere la quantità di frazione organica da conferire quotidianamente, e che quindi l'emergenza sia diventata emergenza immediata. Alla luce di ciò, i sindaci hanno chiesto questa mattina un incontro immediato con il governatore Michele Emiliano, con l'assessore delle politiche ambientali Gianni Stea, con il commissario dell'Ager Puglia Gianfranco Grandaliano, da tenersi presso la sede della provincia. Il possibile disservizio è dovuto ai noti problemi, si informa sempre la nota del comune uscita qualche minuto fa, con le stazioni di conferimento. Nella tarda mattinata di oggi, dopo una nuova ordinanza emessa dal presidente della regione, è stata individuata un'ulteriore soluzione tampone. I compattatori tuttavia non sono riusciti a conferire i rifiuti al loro interno e non potranno farlo prima di domani mattina. Questo era il comunicato di ieri, però oggi in molte zone di Francavilla il ritiro della frazione umida non è avvenuto. Io chiedo, ma soltanto perché per quanti ci stanno seguendo, che cosa sta succedendo sul fronte rifiuti? Qualcuno dice mettiamo questo inceneritore e bruciamo tutto alla fine.
Lei sa perfettamente che questa non è una decisione che può prendere il singolo comune. Quello che sta succedendo nel settore dei rifiuti è che gli impianti di conferimento sono esausti. Era una cosa che era nell'aria già da tempo. C'è stata una certa incapacità di reazione a livello centrale, nel senso che non si sono predisposti provvedimenti adatti e proporzionati rispetto all'emergenza che sarebbe arrivata, nella misura in cui si poteva perfettamente prevedere già qualche mese
fa. Ecco, intanto assessore, per chi ci ascolta in questo momento, perché poi sui social uno dice tutto il contrario di tutto, molti addebbono le responsabilità all'amministrazione comunale in carica. Nulla, perché comunque sia questo problema riguarda e interessa tutti i comuni della provincia di Brindisi.
Il problema riguarda tutti i comuni della provincia di Brindisi, ma a cascata e gradatamente potrebbe riguardare tutti i comuni della regione Puglia, in realtà, perché le discariche e comunque gli impianti di conferimento non sono necessariamente situati in provincia di Brindisi. Quindi anche gli impianti di conferimento alternativi che erano stati individuati fuori dalla provincia hanno gradatamente ritirato la loro disponibilità. È chiaro che questa è una dinamica che forse merita di essere approfondita con i giusti tempi. Vabbè, e con le giuste tecniche.
Lei non è
diciamo
neanche l'assessore a ramo, comunque, cioè, visto che comunque ci occupiamo anche delle attualità, lei l'umido Galiano questa mattina sull'uscio di casa ha messo il proprio umido, è stato ritirato.
Devo dire la verità,
è stato uno dei fortunati.
Intanto buongiorno e saluto tutti. Devo dire la verità, di questo
non si capisce più nulla.
Se ne occupa mia moglie, perché già sono poco pratico. Poi se a questa poca praticità si aggiunge anche il fatto che ogni giorno cambia una regola, ogni giorno cambia qualcosa, capisce che vado in tilt, quindi assolutamente.
Vabbè, allora, Felizia invece, lei per quanto riguarda i rifiuti è stato uno dei più fortunati dove abita, diciamo, è stato ritirato l'umido.
Sì, stamattina è stato ritirato, però in effetti non si può nascondere che ci sono delle difficoltà. credo il problema rifiuti che vada affrontato seriamente. Anzi, io...
È chiaro, non lo possiamo liquidare approfitto, in qualche minuto. Io no, ho soltanto dato un flash.
Approfitto per invitare la mia amministrazione, di cui faccio parte, di cui mi onoro di far parte, e di affrontare questo argomento per tempo, che parta una proposta di Francavilla, perché questo sistema di porta a porta, secondo me, non ha funzionato. E il frutto delle campagne piene di rifiuti è dovuto proprio a questo. Ci saranno altri problemi di evasione.
Dovremmo ritornare ai cassonetti.
Dovremmo ritornare ai cassonetti, incentivare la differenziata, facendo tornare un tornaconto a chi differenzia, in modo tale, e caricare a chi non differenzia lo sconto che faccio a chi differenzia.
Vabbè.
In modo tale da motivare a fare la differenza. Allora, solo così si può risolvere il problema.
Vabbè. Assessore Rodosci, allora entriamo nel merito della puntata, parliamo di spese legali ma anche di contenziosi. Prima di entrare nel merito, per chi ci ascolta, perché poi è una materia un po' particolare, che significa debito fuori bilancio? Cioè, in una famiglia uno fa i debiti e poi deve ripianare. Il comune, certo. Debiti fuori bilancio, tecnicamente che cos'è?
Allora, il debito fuori bilancio intanto è previsto dal testo unico degli enti locali, in particolare dall'articolo 194,1 del decreto legislativo 267 del 2000. Ora, senza entrare eccessivamente nel tecnico, che non è neanche interessante per chi ascolta, si parla di debito fuori bilancio ogni qualvolta non è stata appostata una somma nel bilancio di previsione relativa a quella copertura del debito, perché è un debito in qualche maniera imprevisto ed imprevedibile, o perché è sottoposto ad una condizione di emergenza urgenza, quale per esempio potrebbe essere, no, un aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti se dobbiamo portarli in Germania, non dico una stupidaggine a caso, che è chiaramente, essendo nata da un'emergenza, non è una cosa che poteva essere prevista in bilancio, oppure perché che è la stragrande maggioranza dei debiti fuori bilancio che ci interessano, oppure perché derivano da una sentenza. È chiaro che la condanna in giudizio da parte, nei confronti dell'ente non è prevedibile nella sua esatta misura e pertanto non può essere messa nel previsionale. Nel momento in cui arriva la condanna viene appostato come debito fuori bilancio.
Allora, entriamo invece un po' più, sempre senza entrare nel merito, lo dico a Fanizza. Lei nell'ultimo consiglio comunale intanto ha votato contro il conto consuntivo, che per metà è del commissario, per metà di questa amministrazione comunale. Lei è stato molto critico, ha fatto diverse lettere, diverse missive nel corso degli ultimi mesi, ma anche nel corso degli ultimi anni. Lei ha denunciato in buona sostanza troppe anomalie per quanto riguarda le spese legali e per i tanti contenziosi in piedi, ma ha denunciato anche, e torniamo per il momento le spese legali, li accantoniamo, però, debiti fuori bilancio. Lei ha detto il consiglio comunale vota, perché il debito fuori bilancio arriva in consiglio comunale, viene votato, viene deliberato, chiaramente c'è un capitolo di spesa e quindi si può far fronte anche il giorno successivo, c'è il pagamento, l'ufficio finanziario delibera il pagamento e viene soddisfatto chi comunque ha questo debito, ha questo credito nei confronti del comune. E però negli ultimi tempi è successo qualcosa, che non sempre questi debiti fuori bilancio, addirittura è accaduto, lo ha detto lei, che questi debiti fuori bilancio deliberati in precedenti consigli comunali sono tornati nuovamente, e questo è con ovviamente maggiorazione di spese, o perché c'è stato qualche dimenticanza,
triplicate, diciamo,
esatto, si sono triplicate le spese, quindi c'è stato qualche dimenticanza, qualche passaggio che non è, che è venuto meno, perché poi ci sono vari passaggi, perché prima che approdi in consiglio comunale queste delibere fanno alcuni passaggi. Cosa sta succedendo, Fanis? In breve.
Per la precisione, non è un problema di adesso.
È chiaro,
l'ho individuato già nella passata amministrazione, ma credo che riguarda anche le precedenti amministrazioni.
Sì.
Cioè, cosa è accaduto? Praticamente non si dà l'immediata esecutività. Non vedo il motivo perché non si pagano. Si fanno passare dei tempi, chiaramente l'avvocato fa...
L'istanza?
L'istanza. L'atto di precetto, chiaramente si aumentano le spese. Queste spese secondo me dovrebbero essere accollate a chi le procura, cioè la dirigenza. In questo caso non c'entra la maggioranza. Insomma, cerchiamo di essere chiari. Il mio sfogo è nell'incitare la maggioranza ad affrontare questi problemi, perché si sprecano risorse pubbliche veramente ingenti. Insomma, ne parliamo, quest'anno forse sono 317.000. Diciamo che è in diminuzione il problema, ma ancora non si sta risolvendo come dovrebbe essere risolto. Ancora vediamo diversi debiti che ritornano, soprattutto in consiglio, dopo essere state liquidate dal consiglio ed essere pagate immediatamente. Questa è una cosa che non si può sopportare.
Allora, Luigi Galiano, diceva Fanizza, non è una cosa recente, cioè non è una cosa che si può debitare a questa amministrazione. Tutto nasce all'interno, parte all'interno della burocrazia. È vero che nel novembre del 2017 il consigliere Fanizza, all'epoca non c'era questa maggioranza, dico la noce anche di questa sua intenzione, è novembre 2017, okay. Diciamo che ancora non c'era questa amministrazione in carica, Fanizza insieme
noi siamo passati a miglior vita il 27 novembre 2017,
e lui ancora prima il presidente all'epoca del consiglio comunale, oggi assessore, Maria Passaro, quindi dello stesso schieramento, dello stesso movimento che fa parte anche Fanizza, con una nota del 21 agosto del 2017 indirizzata ai dirigenti e al segretario generale, ebbero modo di denunciare la mala gestio delle pratiche di competenza dell'amministrazione comunale, quindi la mala gestio con grave danno erariale. Questo è quanto loro denunciavano già ad agosto e poi a novembre del 2017. Quindi Passaro, oggi vice sindaco, insieme a Luigi Fanizza, all'epoca consigliere comunale di opposizione. Nel carteggio, il 15 novembre del 2017, l'attuale comandante maggiore Cito del Comando di Polizia Municipale parlava a proposito di alcune situazioni, sempre relative a debiti fuori bilancio e diciamo, a spese legali a contenziosi, dice che compiuta, diciamo, il riconoscimento, cioè una volta che viene predisposta la camicia di delibera del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito, compiuta tale attività inizia il pellegrinaggio, cioè l'invio alla Regioneria, cioè la trasmissione alla segreteria, l'invio al Collegio dei Revisori, l'invio alla Commissione Consiliare, alla segreteria, poi viene calendarizzato nel Consiglio Comunale. Una volta deliberato il debito fuori bilancio, non lo dice Fanizza, lo diceva nel 2017, il 15 novembre, il maggiore comandante della Polizia Municipale, dirigente, dice: una volta deliberato il debito fuori bilancio, non sempre la Ragioneria ha provveduto all'immediata liquidazione, per diversi motivi. Pertanto si innescono poi atti di precetto e pignoramento, e parla di farraginosità del sistema. E questa farraginosità esiste ancora, che ne sappia?
Sì, allora...
Sono passati 2 anni, eh?
Mi deve... sì, diciamo che il problema esiste quando esiste il testo unico sull'autonomia locale, quindi il bilancio nasce all'epoca, nasce. Quindi,
vabbè.
Ora, fermo restando che quello che ha detto prima l'assessore Ronoce, insomma, che ha spiegato tecnicamente come cos'è? Nasce e come funziona, insomma, il debito fuori bilancio, bisognerebbe però poi andare a vedere la genesi di ogni singolo debito, perché se parliamo in astratto e in
ci
generale,
sono debiti irrisori, cifre irrisorie, ma debiti abbastanza importanti,
è difficile poi andare a vedere qual è il caso concreto. Se abbiamo votato l'altro giorno, come succede tante volte, da sempre, da una vita, debiti fuori bilancio di 100 euro, che sarebbe la marca da bollo e poco più, parliamo di questo. Io invece penso, e mi corregga il consigliere Fanizza se ho male interpretato o ho ascoltato male, il problema invece che giustamente solleva Gino Fanizza è un altro, cioè quello di quelle spese aggiuntive, accessorie, che certamente sono e devono essere evitate per un semplice fatto, perché c'è una normativa ad hoc che consente al privato, a chiunque, prima di eseguire una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione, i famosi 120 giorni, i 4 mesi. Ora, per quanto sia farraginosa la procedura, per quanto ci siano dei tempi che si allungano, perché la burocrazia, il tempo tecnico, che è pericolosissimo quel termine, il tempo tecnico, perché si sa quando si inizia e non si sa quando va a finire.
È un po' come i lavori
pubblici. Resta un fatto però che ci sono 120 giorni che sono ben 4 mesi. Ora, una dirigenza attenta e un'amministrazione diligente altrettanto sicuramente riesce nei 4 mesi a evitare quelle spese aggiuntive che sono appunto quelle dell'atto di precetto. Poi si arriva insomma al paradosso, ma si arriva addirittura al pignoramento, ma da quando ne ho memoria io, parlo del 2006, veramente i pignoramenti fatti all'ente sono stati veramente veramente pochi, o uno, due, non mi ricordo, veramente stiamo parlando di cosette. I precetti invece no, lì sono d'accordo con Gino quando dice che i precetti non devono essere notificati, perché effettivamente è una spesa veramente in più. Poi, oltre a questo, Gino, correggimi sempre se sbaglio, lamentava probabilmente alcune malagestio di alcune cause in particolare, lamentava. Quindi, ripeto, si parte dall'astratto, dal principio generale, dalla normativa sul debito fuori bilancio, per arrivare poi al caso concreto. Lui ha lamentato, diciamo, ha denunciato pubblicamente, come suo costume, senza peli sulla lingua e senza girarci troppo intorno.
Svolge la sua funzione di consigliere
comunale. E nella mia volta lui ha lamentato una, a parer suo, insomma, una difesa poco brillante in una causa in particolare, una causa che è costata veramente centinaia e centinaia di migliaia di euro al comune. E quindi, insomma, ha chiesto tutta una serie di corrispondenze, tutta una serie di documentazione che, sempre a parere del consigliere, non gli è stata data nei termini o nei tempi da lui, insomma, richiesti.
Vabbè, risponderà nella seconda parte l'assessore Lonoce, in linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Seconda parte di Francamente, parliamo di spese legali e contenziosi tra luce e ombre. Allora, abbiamo nella prima parte sentito Fanizza, consigliere comunale di Libera, abbiamo anche ascoltato Luigi Galiano, consigliere di Francavilla Popolare Insieme, l'assessore Lonoce. Abbiamo parlato di una sorta di mala gestio. Per la verità, Fanizza ha detto l'assessore contenzioso se ne sta occupando, però abbiamo anche ascoltato nella prima parte quando già nel 2017, cioè appena 2 anni fa, un dirigente del comune di Francavilla parlava di questo pellegrinaggio e di una farraginosità di questo sistema.
Allora. Il sistema è farraginoso per come è concertato anche normativamente, questo è bene specificarlo, e credo che il consigliere Galiano lo abbia detto all'inizio del suo intervento dicendo che questa farraginosità esiste da quando esiste il TUEL, quindi dal 2000. Purtroppo a questo noi possiamo farci qualcosa, ma fino ad un certo punto, nel senso che gli uffici chiaramente si dovrebbero dotare di un automatismo tale da rispettare scrupolosamente i 120 giorni. A questo si sta lavorando, devo dire. Ecco, posso fare una parentesi, signor? Allora, a seguito delle esternazioni, tra virgolette, del consigliere Fanizza, no? Qualcuno ha cercato anche di cavalcare un certo malumore all'interno della maggioranza e via dicendo. In realtà non è così.
Chiaro pure con la stampa.
In realtà non è così. Cioè, il consigliere Fanizza, con la sua esperienza, funziona anche da pungolo nei confronti degli altri consiglieri dell'amministrazione. E devo dire che noi, ma io glielo dissi già in consiglio comunale, se non ricordo male, cioè noi accettiamo ben volentieri i consigli del consigliere Fanizza e ci attiviamo laddove effettivamente le lamentele, tra virgolette, del consigliere, le osservazioni del consigliere abbiano un fondamento.
Anche che il ruolo del consigliere è quello, sia esso di maggioranza
sia di opposizione. È chiaro quindi che su questa cosa ci stiamo attivando subito. C'è da dire che alle volte si arriva all'atto di precetto anche per ragioni fisiologiche rispetto al processo civile, nel senso che può accadere che noi abbiamo ad esempio un parere dell'avvocato che difende l'ente che ci dice la sentenza è scritta male, la sentenza è ingiustificata e via dicendo, appelliamola. Nelle more dell'appello tu puoi fare due scelte: o nel frattempo paghi, oppure, se c'è l'istanza di sospensiva, l'avvocato ti dice aspettiamo la sospensiva. Se la sospensiva viene fissata lunga, perché magari l'appello viene notificato lungo, lì hai il rischio che
non conviene.
No, cioè lì è il rischio che sfori quei famosi 120 giorni e quindi arrivi l'atto di precetto prima che la Corte d'Appello o il Tribunale, se si tratta di sentenza del giudice di pace, si pronunci sulla sospensiva del primo grado. Queste sono delle cose che effettivamente sono accadute. Poi, facendo tutti questi rilievi sulle varie cause, abbiamo visto che alcune volte è accaduto questo.
Altre volte, sta studiando,
voglio dire. Non si finisce mai di studiare, altrimenti i neuroni si estinguono. Altre volte invece è accaduto ciò che il consigliere Fanizza ha sottolineato, cioè alle volte è stato proprio una lungaggine del procedimento che ha determinato quello sforamento e l'avvocato di controparte ha notificato all'ente l'atto di precetto. Ecco. Questa spesa, anche ai sensi dell'articolo 194,
deve essere riconosciuta.
Non è giustificabile. Non è giustificabile erarialmente, tanto è vero che tutti i debiti fuori bilancio per legge devono essere inviati alla procura presso la Corte dei Conti. La procura presso la Corte dei Conti, laddove arrivano queste tipologie di spese, prima o poi le passa al setaccio e chiede che siano imputate le relative responsabilità.
Ecco, assessore, ma com'è che può accadere che un debito fuori bilancio già votato poi ritorni dopo qualche anno di nuovo il Consiglio Comunale?
Allora, possono accadere una serie di fatti speciali. Allora, il debito fuori bilancio già votato e dichiarato provvisoriamente immediatamente esecutivo dovrebbe essere immediatamente liquidato. Allora, che cosa può accadere? Possono accadere una serie di cose. Una è che il debito fuori bilancio venga per qualche ragione annullato. Faccio l'esempio delle fatture, ad esempio, che si tratti della fattura di un professionista o della fattura di uno strato di avanzamento lavori e via dicendo. Se il debito fuori bilancio viene riconosciuto e successivamente la fattura viene eseguita da una nota di credito e successivamente riemessa, necessariamente tu, dovendo riconoscere il debito fuori bilancio sulla base di quella imputazione
dell'ultima,
di quel documento fiscale, devi riportarlo come debito fuori comune. Bilancio. Esatto. Questa è una cosa che si può verificare, ma non è frequentissima.
Allora, un'altra.
Chiedo scusa, fare un passaggio su un'altra cosa che diceva il consigliere Luigi Galiano, che è quella della malagestio. Allora,
è stato denunciato, non l'ho denunciato io.
Sì, non riferisco. Non riferisco neanche di quali giudizi stiamo parlando. Però ecco, il discorso è questo. Io sono un avvocato, quindi anche il consigliere Galiano lo è. Sappiamo quanto questa professione possa essere insidiosa in relazione alla interpretazione che un avvocato dà di alcune circostanze piuttosto che di altre. È chiaro che può accadere che un ricorso o un giudizio venga dichiarato inammissibile per le ragioni più svariate, che è il caso al quale si riferiva il consigliere Fanizza, poi ripreso dal consigliere Galiano, e potrebbe accadere di nuovo. È chiaro che noi abbiamo interesse, e qui c'è il principio del rapporto fiduciario, no? Che deve sussistere tra l'avvocato e l'assistito, che in questo caso è il comune. È necessario che i giudizi vengano affidati a professionisti dei quali l'ente ha assoluta fiducia. C'è un elenco di professionisti a tal scopo. Può succedere però che un professionista, per una serie di ragioni, possono essere ragioni di salute, ragioni di altro genere, via dicendo, non segua adeguatamente il giudizio, e quindi in quel caso chiaramente si può anche ipotizzare un'azione di rivalsa nei confronti del professionista.
Il consigliere Fanizza, do subito il microfono, si è un po' arrabbiato anche recentemente, adesso non faccio, ho fatto prima il nome di un dirigente, questa volta non lo faccio, però al riscontro di una missiva, un dirigente del comune di Francavilla diceva: sì, vabbè, è chiaro che è compito di questa mia area predisporre tutto quanto, eccetera, però la correttezza del merito degli atti è di esclusiva competenza dei consiglieri comunali, mentre rimane a carico del settore di competenza il controllo di tutti gli aspetti ragionieristici e contabili. Cioè, poche parole, se qualcosa non va, quindi tu deliberi in consiglio comunale e c'è qualcosa che non è stata espressa in maniera corretta in quella delibera, ne paghi le conseguenze il consigliere comunale o il consiglio comunale. e lei si è un po' arrabbiato. Questo è successo nel 2019, cioè quest'anno, verso febbraio.
Per quanto riguarda...
c'è stato uno scambio epistolare,
debiti, l'aggravo di spese sui debiti fuori bilancio che non vengono pagati per tempo e che poi ritornano in consiglio, credo che le responsabilità siano prettamente del dirigente che non ha immediatamente pagato quel debito.
Non è del consigliere comunale.
Che c'entra il consigliere comunale? Vota gli atti, che fa? Se gli atti sono fatti bene, non c'è responsabilità.
Se gli atti sono fatti bene,
di questo si tratta.
E gli atti arrivano in maniera perfetta in consiglio comunale? E
questo è un altro problema che ho sollevato: non arrivano perfettamente redatti dal parere dei revisori, la somma definitiva che si deve pagare. Molte volte escono altre spese anche successivamente. Ho visto riconoscere maggiore, sia pur legittima, da parte dei legali che prendono in carica queste cause, di aumento di parcelle rispetto a quella pattuita.
Fanizza,
ad altri non riconosciuta, perché gli si risponde no, è stato pattuito questo e quello.
Quella somma. Vabbè, allora io sposto un attimo l'attenzione, perché abbiamo capito che sui contenziosi sta lavorando l'assessore Nicola Lonoce, i fascicoli sono tanti ed è una, diciamo, una cosa molto complessa. Lei ha messo anche il naso, perché il comune ha il collegio dei revisori, il revisore dei conti. Complessivamente nel 2018 la spesa complessiva per i revisori è ammontata ad oltre 30.000 euro, una parte anche per rimborso spese di viaggio e vitto. Ci sono state 30 riunioni del collegio dei revisori nel corso del 2018, poi dico cifre che non sono quelle, poi me lo fate sapere. Ci sono state addirittura 15 in videoconferenza, riunioni, parlo di videoconferenza, 10 presso l'ufficio del dirigente, 5 riunioni, non è indicato, insomma, il luogo nei verbali. E questo, diciamo, è il resoconto del 2018. E anche qui lei ha avuto un po' da ridire, tant'è che il segretario generale, l'attuale segretario generale, il dottor Marco Lesto, ha richiamato in una missiva dell'1 febbraio, parliamo di un paio di mesi fa, ha detto: sarebbe necessario che i verbali del collegio dei revisori fossero predisposti con maggiore accuratezza affinché risulti in maniera chiara ed inequivocabile il tempo e il luogo in cui si sono svolti i fatti che vi sono riportati. E anche qui c'è qualche anomalia per quanto riguarda il collegio dei revisori. Così ho sintetizzato.
Sì, in effetti è così. Io ho visto dei verbali, ho preso dei verbali dove effettivamente non si capiva dove si era fatta la riunione. Il verbale del revisore deve essere fatto con i crismi che dice la legge. Ora, giorno in cui si riuniscono e ora in cui finisce la riunione. Questo non era riportato e quindi ho dovuto segnalare queste inefficienze. I revisori, premetto che sono i garanti dei consiglieri, diciamo, del consiglio comunale.
E quando ci sono i debiti fuori bilancio è necessario il parere vincolante, chiaro, il parere dei revisori, e arriva questo parere dei revisori poi?
Molte volte in passato non è mai arrivato, magari lo facevano o non lo facevano, lo so, dico. Fatto sta che in delibera è previsto che venga riportato sia il verbale, il numero del verbale, sia la data, e quindi deve essere messo, deve essere riportato. La delibera deve essere completa quando arriva in consiglio comunale.
Allora, Galiano, troppo in silenzio, faccio parlare un attimino. È chiaro che io adesso ho dato delle cifre che poi chi ci ascolta da casa deve anche comprendere, no, questa macchina complessa che è la gestione del comune. Ci sono, c'è la burocrazia, ci sono i politici, ci sono i consiglieri comunali, c'è tutto lo staff, e ci sono anche coloro i quali controllano che tutto vada per il verso giusto, secondo normativa, secondo legge. I rilievi che ha mosso il consigliere Fanizza, tant'è che sono stati anche all'attenzione del segretario generale Marco Lesta, questi richiami, poco le cose come stanno anche qui.
Guardi, ribadisco, il comportamento e i rilievi del consigliere Panizza sono assolutamente ineccepibili.
Infatti nessuno della maggioranza ha parlato e affiatato.
C'era ben poco da dire, onestamente. forse ha fatto il lavoro che dovevamo fare noi all'opposizione, probabilmente. Ma il consigliere Panizza è sempre così. O in maggioranza o opposizione, lui è sempre particolarmente attento e puntiglioso e fa bene. Anzi, lo invidio in alcune occasioni. Detto questo, la cosa che probabilmente... chi sta all'opposizione ha guardato e ha sorriso,
perché l'onoce dice non c'è alcun problema, Panizza con noi, sta con noi, c'è
solo l'onoce, però è pur vero fa delle piroette
ed è giusto che lo faccia, è pur vero, però ad onor di verità che in un posto, perché poi la politica c'è l'onoce che non che sminuisce, che con il suo modo di fare cerca di stemperare le cose
da buon democristiano,
Panizza si era un po' arrabbiato, perché dice a un certo punto in un posto, dice Emanuele, si rivolge, chi è Emanuele? Emanuele Modugno, storico rappresentante di Rifondazione Comunista, stato più volte consigliere comunale,
che salutiamo a sto punto,
che salutiamo, so che ci sta ascoltando, lo salutiamo. Emanuele, la pazienza è finita, è passato un anno, è finito il tirocinio, adesso mi aspetto che questa amministrazione, di cui mi onoro di farne parte, quindi adesso entriamo nella parte politica, metta in atto il cambiamento che merita questa città. Lasciamo stare l'isola pedonale, non c'entra niente.
No, lasciamo stare anche quello che mi ha scritto adesso l'assessore, non c'è su WhatsApp.
Non svegliamo i pizzini.
L'ho fatto apposta.
Allora.
Ecco, mi devi rifare la domanda, direttore.
La domanda è politica, perché sono giusti i rilievi, magari il lavoro che ha fatto in questi mesi Panizza, no, lo doveva fare qualcuno dell'opposizione, però Panizza o sta all'opposizione, sta in maggioranza.
Per lui è uguale.
Maggioranza nessuno ha fiatato?
Sì, nessuno ha fiatato, anche se ed è lì che probabilmente è partito un attimo in tilt e si è infastidito, arrabbiato il consigliere Panizza, quando in consiglio comunale la prima e la seconda volta qualcuno dai banchi della maggioranza un attimo ha preso sotto gamba questi rilievi, sempre le stesse cose, rompi le scale, insomma, ecco, sono stati visti questi rilievi, ripeto,
intelligenti, ma stato corretto, stato
e che non tutti i consiglieri,
ma è stato corretto,
certo, ma l'ho precisato questo. Ha fatto dei rilievi particolarmente, ripeto, puntigliosi, tecnici e intelligenti, che non tutti i consiglieri, nessuno si deve offendere, non tutti i consiglieri comunali sono in grado di obiettivamente andare
materia,
a individuare e a eccepire. Evidentemente c'è stato qualcuno in maggioranza che ha preso un attimo sotto gamba questa situazione, e lì poi ha, come si vuol dire volgarmente, sbottato il consigliere Panizza, e insomma i toni si sono alzati. Fatta questa premessa, però, lei la domanda, direttore, io la conosco, lei conosce me e io conosco lei. La domanda è sua, era un'altra. Che problemi politici eventualmente ci possono essere? Era questa la domanda?
Sì.
Hai visto che la conosco. Allora, quali sono questi problemi politici? Guardi, il consigliere Panizza...
Non è che apriremo un altro caso Balestra?
Non penso che con il consigliere Panizza si aprirà un caso Balestra. Ecco, lo dico qui, lo spero, ma secondo me non sarà. Una cosa è certa, che da quello che vediamo noi come opposizione...
Il rodaggio è finito.
E da quello che si vede, e che anche la città vede, un attimo, la pazienza è finita. Il rodaggio è finito. Io le ribadisco quello che ho detto in consiglio comunale. La storia del rodaggio e di un anno di attesa, di pazienza, non ci azzecca. Non ci azzecca per un semplice fatto, perché l'amministrazione precedente ha lasciato a chi è arrivato dopo, ha avuto l'onore e l'onere di amministrare oggi la città, una macchina in corsa, con cantieri aperti, cantieri da chiudere, tutto un insieme di situazioni che possono soltanto far bella figura alla nuova amministrazione.
Alcune cose stanno portando a compimento.
E sono contento per la città, non per loro ovviamente, per la città sono contento. Quindi, fatta questa premessa, è evidente che qualche scricchiolio sta iniziando, qualche scricchiolio politico c'è. Non sto dicendo che è il consigliere Panizza, assolutamente, ma è evidente, soltanto chi proprio non vuol vedere non sta vedendo che qualche problema c'è, che c'è qualche maggiorente dell'amministrazione che sta iniziando a dar fastidio a più di qualcheduno. E ripeto, dall'esterno questi momenti di piccolo imbarazzo, l'amministrazione non è in crisi, non è assolutamente in crisi, lo ribadisco, sottolineo purtroppo non è in crisi, però ribadisco che dall'esterno solo chi non vuole vedere non vede che ci sono dei piccoli momenti di imbarazzo, che poi ci sono gli assessori, gli amministratori, i maggiorenti come l'assessore Noce, bravi e intelligenti, che riescono a camuffare il tutto, non è un'accezione negativa, ma tutt'altro, riescono a fare sicuramente i pompieri.
Vabbè, allora lasciamo per un attimo, perché poi devo dare voce e microfono all'assessore Ronoce, facciamo un attimo riflettere, linea di regia per altri consigli pubblicitari. Allora, assessore Noce, abbiamo ascoltato Galeano, abbiamo ascoltato anche il posto di Gino Fanizza. Chiaramente lei è un tecnico, un assessore. E poi la cosa scivola sempre in politica, no?
Vabbè,
è stato chiaro pure Galeano, cioè qui non c'è nessuna crisi della maggioranza, i numeri ci sono, governerete ancora. Eh beh sì, è vecchia pure questa storia qua, che un assessore non può fare la politica, è come il presidente del Consiglio Comunale non può fare la politica. Quello è un altro discorso.
In realtà io per sfatare questa leggenda, volevo rimanere consigliere comunale questa volta, siccome sono stato eletto. A differenza dell'altra volta, invece, diciamo, mi ritrovo nuovamente a fare l'assessore, quindi nella veste di tecnico.
L'altra volta, per virtù dello Spirito Santo, questa volta invece,
diciamo che ce lo siamo conquistati sul campo. Ora, io ho ascoltato quello che hanno detto entrambi i consiglieri. Io capisco la posizione del consigliere Fanizza sulla questione dei revisori, che in effetti dopo la sottolineatura da parte del consigliere Fanizza è stata posta all'attenzione, no, da parte del segretario generale.
Questo
è sicuramente un fatto positivo, nell'ottica che ci dicevamo prima. Non credo che non ci fosse, allora probabilmente non erano citati i pareri dei revisori, pur essendo arrivati, che effettivamente era una mancanza, perché vanno citati ed allegati. Poi successivamente a questa prima volta che è successo, credo che il problema sia stato risolto e oggi vengono normalmente allegati. Invece, relativamente a quello che riferiva...
Beh, l'opposizione deve fare, no? Deve gridare, deve fare il suo mestiere.
Sì, vabbè, è chiaro, eravamo perfettamente pronti. È chiaro che l'opposizione deve chiaramente fare il suo mestiere, che è un... che dipungono anche rispetto all'attività della maggioranza, la pazienza, il rodaggio e via dicendo. Ecco, io credo che l'opposizione, ecco, di fronte alla città, più l'opposizione alza il tiro su alcune questioni e più è il segno che probabilmente questa maggioranza sta lavorando bene in direzioni che probabilmente una parte dell'opposizione teme. Questo lo capiamo, umanamente lo capiamo anche politicamente. Che però si cerchi di smantellare il lavoro che la maggioranza sta facendo con tenacia e attenzione, andando a colpire posizioni personali di assessori, questa è una cosa che noi non avremmo mai fatto da oppositori, né faremo da maggioranza. Ecco, non andremo a fare il ripiglio, come si direbbe in dialetto italianizzato.
Sì, prego.
È chiaro anche ciò a cui mi riferisco, probabilmente, che non è riferito a me personalmente, ma ad un altro collega di giunta. Noi stiamo lavorando bene, il risultato si vedrà a breve. È chiaro che dobbiamo governare 5 anni, cambiare una mentalità, e parlo anche di alcune cose, no, che ultimamente hanno impegnato molto sui social, sì, i cittadini, tipo la chiusura al che non è una zona a traffico limitato,
la gara a fare le foto, più gente, meno gente, le ore,
sì, insomma, sono delle giostrine. Ecco, è un teatro per certi versi. Io dico che la politica, anche nel momento in cui adesso con i social si cala, no, più in generale nella cittadinanza, è come una rappresentazione teatrale nella quale ciascun attore fa vedere il meglio di sé e il peggio dell'altro. Allora è chiaro che non è sempre giustificato questo atteggiamento, nel senso che alle volte alcune sollecitazioni da parte dell'opposizione ci stanno, quando superano una certa soglia, aizzando le persone in maniera irrazionale, diventano leggermente irresponsabili.
Allora, è stato molto chiaro. Il mese di maggio è un mese particolare, siamo a giugno, però io faccio un passo indietro. Non so quante volte Galeano, quando era piccolo, andava in fiera, la fiera nostra di Francavilla, magari andava alle giostre.
Mio nonno, l'avvocato Modero, è stato il segretario storico.
Non ci giriamo intorno, quindi magari andavi sulle giostre. Fanizza probabilmente andava sulle giostre, ma forse superava i cancelli d'ingresso che si scavalcava il muretto. L'assessore lo conosce, non lo so se andava in fiera o meno. Nel 2004, perché parlo della fiera? Perché c'è stato proprio un posto fresco di giornata, se non di ieri, di oggi, insomma, fresco, perché si ritorna a parlare della fiera. Nel 2014 all'epoca c'era il commissario straordinario Maria Rita Iaculli, inviò una lettera alla Regione Puglia dicendo: vedi che qua c'è disinteresse di due soci fondatori, Provincia e Camere di Commercio. I candidati sindaci di allora, per la precisione Maurizio Bruno parlava di una nuova fiera, Domenico Attanasi parlava di uno spostamento nella zona PIP, all'epoca Antonio Sgura per il centrodestra dicevano: questa fiera ormai scivola verso un'agonia terminale. E Maria Canilli, all'epoca era candidata del Movimento 5 Stelle, diceva: no, vabbè, qua dobbiamo capire meglio, insomma, il discorso della fiera. Poi c'era pure Michele Iaia, che era candidato di Fratelli d'Italia, che ripartiva dalla classificazione di enti inutile come bollato dal governo dell'epoca. Questo è il 2014. Nel 2015, il 30 novembre 2015, sulle pagine del giornale c'era Geppino Montanaro. Geppino Montanaro è un operatore culturale, un editore locale, è stato pure economo, quindi ha occupato un posto di rilievo all'interno della macchina comunale. E diceva: il progetto di trasferimento della fiera nella zona industriale, inseguito molti anni, dice Montanaro, era ed è una chimera. Anche l'affidamento della gestione di un commissario, un politico residente a Fasano, era il segno tangibile che l'ente doveva morire. La regione non ha fatto altro che dare esecuzione al decreto Monti. L'ente è morto e seppellito, ma la fiera dell'ascensione non è morta. Da qui l'invito alla classe politica. Montanaro diceva: sono il suolo e la struttura sono di proprietà comunale. Il comune potrebbe affidarli in gestione di una società con lo scopo di mantenere in vita la fiera e non l'ente, sotto la regia di tutta l'amministrazione comunale con gli operatori economici e culturali interessati. Nel 2016 arriva il decreto del presidente della Regione Puglia con un bollettino e viene decretato lo scioglimento dell'ente come ente strumentale della Fiera dell'Ascensione, riconosciuto questo ente strumentale addirittura nel lontano 1973. Viene nominato il commissario liquidatore, che è Donato De Carolis, ex sindaco di Fasano, e arriva il posto dell'assessore Nicola Ronoce, questa volta nelle veste di assessore all'urbanistica. Come vedi, assessore Ronoce la seguo anche attraverso i social.
Onoratissimo.
L'assessorato all'urbanistica, di concerto, leggo quello che sta scritto, con l'assessorato al patrimonio, acquisita tutta la documentazione relativa all'ente fiera, sta effettuando approfondite verifiche circa la reale titolarità dei beni e dei terreni sui quali gli edifici sorgono. Verifica quanto mai necessaria per addivenire ad una reale possibilità di riutilizzo in esclusiva dell'area, a prescindere dalle sorti giuridiche dell'ente stesso. Sì, si riapre il capitolo di questo quartiere fieristico.
Si riapre e lo dobbiamo anche chiudere, perché quella è una, insieme ad altre ovviamente nella nostra città, però quella è una ferita aperta all'interno del comune di Francavilla, peraltro una ferita aperta in una zona centrale e molto interessante di Francavilla, che noi dobbiamo assolutamente recuperare. Pur senza conoscere la nota del dottor Montanaro, stiamo comunque andando verso una direzione simile, nel senso che il terreno
era un articolo, una nota del 2016, 30 novembre 2015.
Scrive una verità, cioè, nel senso che a prescindere da chi abbia realizzato i manufatti su un terreno che era di proprietà del comune, secondo il principio dell'accessione i manufatti sono di proprietà del comune. Allora dobbiamo scindere l'oggetto dalla persona giuridica. L'oggetto terreno più manufatti oggi sarebbero di proprietà del comune. L'ente, che peraltro è stato sciolto e ha un commissario liquidatore, è una cosa diversa. Cioè, il commissario liquidatore non deve necessariamente occupare gli spazi fisici di pertinenza dell'ente.
E questo è chiaro.
Che non sono peraltro posti a garanzia dei debiti dell'ente, che ne risponde con il proprio patrimonio, se esistente. Pertanto noi dobbiamo, quanto prima, ritornare nel possesso e nella titolarità di quel bene, perché l'amministrazione comunale possa decidere finalmente che cosa farne. Perché in questo congelamento, oserei dire artificioso,
che dura da tempo ormai,
che dura da tempo, però è un congelamento assolutamente inutile dal punto di vista.
Addirittura risulta che molte volte vengono aperti i cancelli di notte,
come per altre proprietà comunali, peraltro, no? Quindi questo è anche un problema risolto anche su proprietà non abbandonate. Ecco, questo lo dico per inciso, nel senso che noi
vigiliamo il centro di carico intermodale, per dire, siamo obbligati, paghiamo la vigilanza.
Esatto.
Allora, si ritorna a parlare, perché poi il posto è fresco fresco, quello di la noce, no? Cioè, dobbiamo capire la fiera, stanno mettendo mano sulla fiera, insomma, questa amministrazione comunale. Ebbene, un fatto positivo, no?
Assolutamente positivo, anche perché se prima non viene acquisita e prima non si chiude la partita sulla titolarità dell'intera area, e ovviamente non si può pensare seriamente ad un'idea. Ecco,
l'idea di Galiano qual è, per esempio?
Guardi,
facciamo parcheggi, costruiamo.
L'idea mia,
parte degli uffici comunali.
Facciamo così: Galiano sindaco domani mattina. A parte i campi di tennis ovunque, come diceva prima Nicola. No, lì secondo me è sfumata ormai l'idea dell'ITIS, quindi andrà a spostare la scuola. Lì secondo me la struttura si presta benissimo a due utilizzi. Uno, un'area a parcheggio. Perché se vogliamo parlare di pedonalizzazione, se vogliamo parlare di mobilità sostenibile, tutto il resto.
E questi viene incontro l'assessore.
Assolutamente, non si può prescindere dal reperimento di un'area importante, centrale, dove si possa andare a parcheggiare. E quello sicuramente si presta, perché i piazzali sono enormi. Un altro poi sono tutti i locali che stanno tutto intorno alla fiera. Quelli ristrutturati possono sicuramente essere un altro piccolo motorino economico. L'artigianato, i prodotti locali, o comunque
piccole esposizioni permanenti,
attraverso sempre, nel caso in cui il comune non va fatto un bel progetto, però penso di essere chiaro, è questa l'idea che ho io, fermo restando che nel caso in cui, perché per fare questo ci vogliono i soldi, nel caso in cui il comune non dovesse avere direttamente queste somme, perché sappiamo, insomma, i conti dobbiamo farli alla fine, è possibile, e su questo non ho ombra di dubbio, fare un project financing importante là sopra. Cioè al privato gli si dice: ristrutturami, gestiscimi, dammi parcheggi, dammi servizi e te lo tieni in gestione. Quella è un'idea, perché ripeto, io l'ho sempre detto, siamo partiti dall'epoca dall'idea del cimitero, ma le idee sono tante, poi è stato l'asilo nido, poi la ditta dei parcheggi e quant'altro. Cioè o l'amministrazione pubblica si mette in testa che e la politica si mette in testa che con le finanze pubbliche da soli non si riesce a fare tutto, assolutamente. Allora bisogna assolutamente chiedere una mano ai privati.
Benissimo. Allora, Gino Fanizza, la sua idea per la fiera, insomma, per quel quartiere fieristico più che fiera.
Non c'è un'idea in particolare, diciamo. Effettivamente è uno spazio complicato, diciamo così, perché non è un terreno libero, dici no, facciamo piazzale, facciamo parcheggio. Ci sono quei locali che vanno pure recuperati. Il fatto di fare dei negozi in questo momento, con la crisi che c'è, abbiamo problemi negozi, artigianato, cose, l'economia locale. No, in questo momento almeno non lo vedo. Io credo che è stata tanti anni così parcheggiata, potrebbe stare
ancora fino a quando non abbiamo le idee chiare.
Allora, per il parcheggio, sì, per il parcheggio vedrei più quell'area vicino a Cavalcavia, è più idonea, è più vicina oltretutto al centro abitato.
Ma c'è proprio degli espropri.
Parla di via Filippo D'Angiò.
Ma anche scambiando, concedendo una parte per l'edilizia, in altra parte a parcheggio, un sistema del genere.
Allora, assessore Noce, in attesa le idee ci sono, qualcuno dice fino a quando non abbiamo le idee chiare teniamo chiusi i cancelli, però fa male vedere poi, no, questi cancelli chiusi, quest'area così in degrado.
Allora, intanto secondo me è prodromico rispetto a qualsiasi decisione rientrarne in possesso e verificare lo stato di, perdonate la tautologia, lo stato di staticità degli edifici, ossia se quegli edifici così come stanno sono riutilizzabili anche con una ristrutturazione, oppure se sono talmente malmessi che conviene di più radere al suolo e ricostruirli, perché questo chiaramente è fondamentale nella decisione. Che la cosa è che se io so che ho a disposizione quella cubatura già esistente per farne delle cose, altro è se io ho soltanto il terreno, perché gli edifici in realtà è come se non ce li avessi. Intanto partiamo da questo. Le idee possibili chiaramente sono tante. Il parcheggio di scambio, che diceva il consigliere Galiano, potrebbe essere un'idea, perché la struttura è già di proprietà del comune, quindi a differenza, no, di una cessione delle aree di una zona F, di una ex zona F, di una DUT, come si chiamano adesso, potrebbe risultare meno costosa, chiaramente. C'è però da verificare anche altro. Noi come amministrazione comunale, ma non solo come amministrazione comunale, abbiamo degli uffici dislocati, per esempio, in aree, in immobili che non sono di proprietà comunale e per le quali paghiamo dei canoni di locazione. Questa è una valutazione che si può fare. È possibile lo spostamento?
Cioè, immagino i servizi sociali che stanno lì, magari con difficoltà anche di chi deve, vuol dire.
Esatto. Quella è una possibilità. L'altra è da tempo, ma ora io non ricordo le opposizioni, quale delle opposizioni, credo che non fossimo gli unici, no? Ad essere portatori di questa idea della cittadella della tecnologia. Allora, la fiera calata in un progetto di questo genere, con un incubatore di imprese, con un incubatore delle start-up, con delle idee
laboratori
notevoli,
creativi, diciamo.
E quindi i laboratori che diceva il consigliere Galiano, laboratori sia artigianali ma inseriti nell'ambito dell'innovazione, quella potrebbe essere un'idea che ci pone al centro di un sistema tra Taranto e Brindisi, no? Così come sì. Si sta sviluppando questo modo di
con
lavorare
con possibili sbocchi occupazionali,
con notevoli sbocchi occupazionali. Quindi questa potrebbe essere un'altra idea, però ripeto, dobbiamo partire dalla verifica di staticità degli edifici, perché dobbiamo capire quanto ci costa questa cosa, perché abbiamo un avanzo di bilancio, però dobbiamo capire se è sufficiente, se dobbiamo ricostruire tutto.
Va bene, è stato abbastanza chiaro l'assessore alla contenzioso urbanistica, l'avvocato Nicola Noce. Io ringrazio il consigliere di maggioranza Luigi Fenizzi, il capogruppo di Francavilla Popolare Insieme Luigi Galiano. L'appuntamento al prossimo mercoledì con Francamente.
Francamente, il punto sul territorio.